Pasqua è fare tutte le cose come se fossero la prima volta. Pasqua è il primo giorno della settimana, è avere uno sguardo verso la novità, vivere i nostri giorni e le nostre notti come se fossero le prime, muovere i primi passi fuori dal sepolcro come se fossero i primi passi, i primi sguardi, avere quella capacità di guardare la vita come se fosse la prima volta, guardare la persona che amo come se fosse la prima volta che incrocio il suo sguardo. Pasqua di resurrezione significa avere uno sguardo che illumina ogni cosa, uno sguardo nuovo. È stupendo, tutto quello che abbiamo ascoltato in questa domenica accade in un solo giorno: il sepolcro vuoto, le donne che vanno al sepolcro, la Maddalena che incontra Gesù, i discepoli di Emmaus. Tutto avviene in una giornata. Tutte queste persone sono invase da un unico desiderio, da un'unica visione. Hanno incontrato un Dio nuovo, hanno capito finalmente che Dio fa nuove tutte le cose. E allora la prima conseguenza pratica della resurrezione, che ha cambiato la storia dell'umanità, che ha cambiato i sogni dell'umanità, è avere uno sguardo nuovo sulle cose. Oggi ogni cosa è illuminata. Ogni cosa è illuminata, ed è illuminata di novità, è illuminata di qualcosa di inaspettato. Io non so se vi ricordate quando avete sperimentato per la prima volta una gioia, quando per la prima volta avete visto il mare, quando la prima volta avete toccato la sabbia, la terra, la prima volta avete piantato una pianta, curato un fiore, dato una carezza, un abbraccio, il primo bacio. Ecco che cos'è la resurrezione. Avere quei sentimenti di gioia, di stupore, di bellezza. Avere uno sguardo della prima volta. Ecco perché tutti i Vangeli che vengono letti in questa domenica iniziano proprio così, dicendo a tutti: è il primo giorno della settimana. Noi dovremmo vivere così, da risorti, come se ogni giorno fosse il primo e non l'ultimo. Invece spesso i nostri occhi, i nostri cuori sono appesantiti, affaticati, come i due amici di Emmaus, perché vivono i giorni, vivono le occasioni, le possibilità che abbiamo, non come il primo giorno della settimana, ma come l'ultimo, come la fine, come l'abitudine, come una banalità. Banalità, abitudine, sono i veri veleni del risorto, quelli che dovremmo avere sempre particolare attenzione, che non invadono eccessivamente la nostra vita: l'abitudine, la banalità, la mediocrità, la superficialità. Questi sono i demoni da combattere, questi ci allontanano dal risorto, da vivere un Dio risorto. Questi demoni ci riportano nel sepolcro, cioè ci riportano alla morte, ci riportano al dolore, alla sofferenza, cioè ci rifanno andare indietro. La resurrezione è una spinta in avanti, è un'energia così forte e potente che ti spinge a uscire fuori. E allora è straordinario. Quindi è l'idea di cambiare senza cambiare, perché spesso bisognerebbe avere soltanto uno sguardo nuovo sulle persone, sulle cose, e guardare la mia vita da un'altra prospettiva. Questo fa Gesù, e tutte quelle persone che sono coinvolte in questa giornata, i discepoli, le donne, questo fanno. Il miracolo gigante è il fatto che queste persone hanno occhi nuovi, si fidano dell'impossibile, si fidano del fatto che quella tomba è vuota, non è più piena di morte, non è piena di puzzo, di putridume, non c'è più morte, non c'è più dolore, non c'è più sofferenza, non c'è più disperazione, non c'è, perché qualcosa è cambiato. Però lo so che spesso siamo un po' anche noi come i discepoli di Emmaus, perché tutto questo non si improvvisa, è chiaro. Anche noi siamo per la via, anche noi siamo in cammino, siamo lì a parlare e legati a qualcosa che ci sembra impossibile, perché io non lo so, ma capite che cosa celebriamo noi oggi? Un uomo Dio che risorge, che vince la morte, che vince la disperazione, è qualcosa veramente di grandioso, di allucinante proprio, forse la parola più esatta, di straordinario, fuori dal comune, eppure è possibile, perché le vite di quelle persone sono cambiate, come quando quei due amici di Gesù, dopo aver vissuto tutto questo, nonostante altre persone gli avevano detto abbiamo visto Gesù, la tomba è vuota, le donne che sono corse al sepolcro, Pietro e Giovanni che anche loro sono andati, loro non ce la si fa, sono troppo ancorati al possibile, troppo ancorati alla realtà che gli schiaccia, tanto da non riuscire a vedere oltre, a non darsi neanche la possibilità che qualcosa di nuovo può accadere. E allora sono lì a discutere di quello che è accaduto, perché per loro e spesso per noi la nostra vita si chiude in un circolo vizioso di ciò che accade. Ci raccontiamo l'accaduto, ma quelle sono informazioni. Eppure noi a volte viviamo la nostra esistenza bloccati sull'accaduto e ci raccontiamo semplicemente ciò che abbiamo vissuto, che altri hanno detto, e raccogliamo solo informazioni, che non è vita vera. La vita vera esplode fuori dalle informazioni, esplode fuori da quell'apparente realismo che ci schiaccia, che uccide il sogno, che uccide la possibilità dell'infinito, perché tutto riportiamo al finito, tutto riportiamo al limite. Sì, è vero, ma tutto questo, ma non è possibile, io non posso crederci. Se io non tocco, non credo. Se io non lo vedo, non lo sento, è un limite grande. La resurrezione ci invita a uscire fuori dalla pelle, ci invita a fare contatto con uno spirito che guida la nostra esistenza. Non tutto quello che noi percepiamo con la pelle è vero. Molte cose sono vere perché le percepiamo con lo spirito, con l'animo. Quelle sono vere anche. Invece i discepoli di Emmaus si limitano al racconto, tanto che quando gli si avvicina Gesù non lo riconoscono assolutamente, perché per loro era impensabile, non era possibile. E quante volte nella nostra vita ci perdiamo le più grandi occasioni, le più grandi possibilità, perché non ci crediamo. E forse le occasioni, le possibilità, quella che noi chiamiamo felicità, ci passa accanto, si fa vicino a noi e noi non la cogliamo e noi non la riconosciamo, anzi facciamo del tutto per dire non è possibile, mi sto illudendo, non è possibile che è per me questa cosa, ma figurati, io che sono una persona sempre in questa maniera e ricado a raccontarmi delle informazioni e degli eventi. Perché Gesù si accosta, lui in persona, così dice il Vangelo, bellissimo, Gesù in persona, cioè con tutta la sua verità, ma loro non lo riconoscono. E spesso noi non riconosciamo Dio nella nostra vita perché ce lo impediamo noi, perché proprio ci creiamo un muro anche di fronte a chi sogna, per esempio, con quel falso realismo che noi ci portiamo dentro, quella falsa concretezza, noi deridiamo i sognatori, noi prendiamo in giro gli innamorati, noi mettiamo da parte e non ci fidiamo e non contiamo su chi invece cerca di portarci oltre la nostra pelle. Sì, li accogliamo, ci diciamo vabbè, sei fatto un po' così, però la vita è tutta un'altra cosa. Eppure oggi noi celebriamo l'impossibile. Cioè noi oggi stiamo qui a celebrare la possibilità che Dio dà a quei discepoli, la dà anche a noi. Perché Lui non si stanca. Lui non si stanca di portarci oltre e di cancellare dal nostro vocabolario la parola fine. Non esiste in Dio. Nulla è finito. Nulla può finire. È sempre un nuovo inizio. È sempre un nuovo inizio. È sempre un punto di partenza. È sempre una linea di partenza, di demarcazione che ci permette di andare oltre il confine. In Dio non esiste la parola fine, finito, è tutto nuovo. E allora ci prova Gesù, spiegandogli, dicendogli con la sua presenza, ma non ci riesce, perché spesso noi abbiamo bisogno di altri canali per sperimentare Dio. Geniale come sempre Gesù, le parole non bastano, gli ha cercato di spiegare tutta la scrittura, di dove lui si parlava di lui nell'Antico Testamento, ha cercato di spiegargli, ma loro, così dice il Vangelo, i loro occhi erano appesantiti, cioè erano occhi vecchi. E chi ha gli occhi vecchi, uno sguardo vecchio, non ci sono parole che tengono. Non ci sono spiegazioni. E allora Gesù gli viene in mente la cosa più geniale, che è la cosa più semplice, perché Dio è semplice, altrimenti non è Dio. Dio è essenziale, altrimenti non è Dio. Dio è disarmante, è qualcosa di così apparentemente, secondo la nostra logica, banale. Spezza il pane. Che genio, spezza il pane, dice, ma come possono riconoscermi nel gesto che mi caratterizza? Perché Dio questo fa, ogni giorno per noi, Dio spezza il pane. E allora cosa c'è più di semplice di un pezzo di pane e delle mani che lo spezzano? Si siede a tavola, e allora ci viene subito in mente che Dio sta lì, nelle piccole cose, nella somma delle piccole cose, nell'accoglienza dei dettagli, in uno spezzare il pane. E come per magia, gli occhi di quei discepoli cominciarono ad aprirsi, cominciarono a vedere, perché Dio stupisce, Dio travolge la nostra vita con gesti semplici. Dove trovate la semplicità? Trovate Dio. Il risorto sta lì. Più noi ci complichiamo la vita, più Lui non c'è. Più ce la ingarbugliamo di pensieri, di parole, di riti, di liturgie, più lì noi non lo riusciremo mai a trovare. Perché non vi è mai capitato che il vostro cuore sobbalza d'improvviso perché si vede nel cielo volare un uccello, oppure una farfalla che ti viene a posare su un dito, oppure una spiga di grano in mezzo a un prato arido, oppure qualcosa che tu pensavi che ci fosse da sempre lì, una pietra, una carezza di un amico, una parola di conforto, una pacca sulla spalla, un abbraccio improvviso, una stretta di mano. Quello è Dio. Dio è quello lì. Una parola di conforto che non ti aspettavi. Una sensazione di pace che non sai neanche tu da dove è venuta. Ma come non lo sai? È Dio, è il risorto. È il risorto che parla in te. Perché per quanto noi ci sforziamo di volerlo incontrare, di volerlo cercare, di volerlo toccare, sperimentare, fuggirà sempre. Quando smetterai di cercarlo, lui arriverà. E infatti loro l'hanno smesso in quel momento. Hanno accolto una persona, ha spezzato il pane ed ecco che tutto è cambiato. Ecco qual è la conseguenza vera della risurrezione per ciascuno di noi. E avviene in questa maniera, a tavola, perché è questo che vuole fare Dio con noi. Vuole condividere la mensa, vuole stare insieme, perché è così la straordinarietà. È come se Gesù chiedesse a ciascuno di noi, quella pietra dal sepolcro, se non ce la fai da sola, se non ce la fai da solo, chiedi aiuto. Non stare lì una vita intera a pensare che devi farcela da solo, che devi farlo tu. A me è sempre piaciuto questi Vangeli di oggi, perché tutti parlano in qualche modo, quando si parla della pietra rotolata via dal sepolcro, che la trovano già rotolata. La loro pietra la trovano già rotolata via. Cioè significa che qualcun altro li ha aiutati. E allora perché noi non chiediamo più aiuto? Perché chiedere aiuto a noi ci sembra qualcosa di debole e qualcosa che tira fuori la nostra fragilità e quindi non chiediamo mai aiuto? E in giro vedo schiene piegate a portarsi un mondo sulle spalle e mi chiedo sempre, ma chi te l'ha detto di portarlo sto mondo sulle spalle? Scrollalo un po' di dosso, prova a condividerli questi pesi, non è che ci devi morire sotto. A volte invece vedo e incontro persone schiacciate dal peso della vita. Perché? Per non chiedere aiuto. Per non chiedere a qualcuno, senti, mi aiuti a spostare sta pietra. Senti, mi aiuti a risolvere questo problema. Mi aiuti a tirarmi fuori da questa fossa dove mi sono andato a ficcare dentro. Mi aiuti, mi dai una mano. Invece pensiamo sempre che sia segno di debolezza chiedere una mano. E invece l'unica cosa che abbiamo è chiedere aiuto a qualcuno. Perché è insieme che ci salviamo. Se non entriamo in questa logica, vedete come invece la mentalità del mondo ci sta sempre di più gettando via nell'isolamento, nel chiuderci sempre in noi stessi, nel bastare a noi stessi, nel farci credere che bisogna soltanto fidarsi di sé e mai chiedere aiuto all'altro. Eppure è l'altro che ci salva, eppure è l'altro che ci dà la possibilità di uscire fuori dal sepolcro. Se non ce la faccio da solo, non è un problema chiedere aiuto. Io ve l'ho sempre detto e continuo sempre a dirvelo, a me la storia dell'uomo che non deve chiedere mai mi è sembrata sempre un'idiozia. E così anche le donne che non devono chiedere mai, perché le vedi queste donne, no? Che non chiedono mai aiuto, perché pensano che devono portare il mondo sulle loro spalle. Gli uomini uguali devono far vedere di essere uomini forti e quindi a non chiedere mai. E allora il risultato qual è? Ognuno per sé e manco Dio per tutti, perché non ci sta Dio per tutti. Perché se tu stai ognuno per sé, Dio dice dov'è qua? Dio sta soltanto quando si sta insieme, quando ci si dà una mano l'uno con l'altro. È questo che non riusciamo ancora a comprendere. E quanto invece il male sta lavorando moltissimo la mentalità del mondo nel dividerci, nel metterci gli uni contro gli altri. Ve ne accorgete? Quanto più ci isoliamo, tanto più il male dilaga, l'infelicità dilaga. Eppure invece noi in questo tempo dovremmo scegliere la condivisione, dovremmo scegliere la convivialità l'uno con l'altro, abitare gli spazi, stare insieme e camminare insieme su questa via da Emmaus a Gerusalemme, perché quei due discepoli erano due, non uno. Allora mi sembra importante non abboccare a questa storia dell'isolamento e né tantomeno di metterci gli uni contro gli altri, perché metterci gli uni contro gli altri produce infelicità, e dove c'è infelicità non c'è posto per Dio, non c'è posto neanche per quella serenità e quella pace che noi cerchiamo. Ve ne accorgete, no? Da voi. La società, la mentalità umana e del mondo vuole che noi ci si separi, vuole che ci allontaniamo gli uni dagli altri, vuole in qualche modo che ci disperdiamo, vuole che smettiamo di fare rete, vuole isolarci, vuole tenerci come delle isole e vuole sempre far sì che l'umanità non si sposi insieme, ma che c'è sempre un nemico di turno. E se non c'è il nemico di turno, ce lo creiamo, perché è questo il circolo vizioso su cui siamo caduti tutti. Da ogni dove, da ogni parte è così. Perciò come cristiani, con un risorto di questo tipo, non dovremmo cadere più in questo rischio. Guardate che ce la stanno mettendo tutta, eh? La paura è una strategia. La paura è una strategia. Ci fanno sentire aver paura che stiamo perdendo denaro e allora noi accumuliamo. Ci stanno creando la strategia della paura di perdere la nostra terra e allora noi ci difendiamo. Ci caricano di paura di perdere la nostra identità, il nostro essere umani. E allora dobbiamo avere paura del terrore che in giro c'è nel mondo e allora noi attacchiamo. Cioè c'è tutta una strategia per far sì che ciascuno di noi ritorni ad aver paura. Eppure le parole di Gesù sono: non abbiate paura, non abbiate paura. Ora ancora di più, non stiamo più lì a dire questi sono tempi duri, questi sono tempi che tutto può succedere. Guardate che pure prima tutto poteva succedere e può succedere anche ora tutto. Ma l'unica soluzione che noi abbiamo di fronte a questo tempo è metterci insieme e fare fraternità. È la fraternità l'unica via possibile di salvezza. La fraternità, lo stare insieme, non l'isolarci. Perché ce lo siamo detti tante volte, ma oggi mi va di condividerlo ancora più chiaramente. Io vi prego, non abboccate a questa idea di aver paura dell'altro, di aver paura dello straniero, di aver paura degli attacchi terroristici, come perché corsi e ricorsi storici ogni giorno ci alimentano la paura di questo tipo. È chiaro che siamo in guerra, ma questo lo sappiamo tutti. Sono 8, 9, 10 anni che si sta in guerra. E la soluzione è anche molto semplice, la sappiamo tutti, che dietro tutto questo c'è una strategia per fare del male solo alla povera gente. Perché chi sta morendo in questa terza guerra mondiale a pezzetti sono come sempre solo gli innocenti, qui e dall'altra parte, come se ci fosse un'altra parte. Perché lo capite da soli che non funziona, che se adesso ci hanno fatto un attacco, allora noi dobbiamo andare a rispondere anche noi, a fare un altro attacco, e distruggendo e facendo ancora del male, creando così l'uno contro l'altro, come se ci fosse un nemico e come se ci fosse noi che stiamo dalla ragione e loro dal torto. Le questioni sono molto più complesse, ma da noi che non possiamo risolvere queste questioni complesse perché ci giocano sulla nostra testa e ci muovono come delle pedine, almeno blocchiamo, almeno cominciamo a dire basta, basta alla costruzione di armi, basta, perché questo è l'unico modo per uscire fuori da questa terza guerra mondiale, perché è tutto un gioco economico di armi vendute, di armi comprate, di un commercio di morte quotidiano, quotidiano. E noi lì invece a pensare che più cacciamo gli stranieri più stiamo meglio. Ma come pensiamo di avere questo tipo assurdo di soluzione? Ma come? Perché l'abbiamo capito tutti che non funziona così. Perché dovremmo smettere noi di vendere le armi, Dovremmo smettere noi di dare morte e di portare morte, perché funziona così la guerra. Non ci sono vinti e vincitori, siamo tutti vinti, cioè siamo tutti vittime. E allora forse come cristiani, insieme al Papa nel Venerdì Santo, che l'ha detto chiaramente ancora una volta, basta ai mercanti di morte, basta agli armamenti. Non si può che uno Stato italiano ancora dà miliardi di euro per gli armamenti. Non si può. Non si può che lo Stato italiano è il primo produttore di mine antiuomo. Non si può che ogni tanto si va a fare i giri con gli aerei in Siria, in Iraq, in Afghanistan, in Medio Oriente, a buttare mine antiuomo a giocattolo, pappagalli verdi. Non so se vi ricordate quando Gino Strada, e avremo questa grazia di avere Cecilia Strada e ci aiuterà ad aprire un po' di più gli occhi, a buttare i pappagalli verdi che sono dei giocattolini. E i primi a prendere quei giocattolini lo sappiamo chi sono. Non siamo forse anche noi terroristi? Non lo siamo, perché noi siamo in giacca e cravatta, e invece i terroristi hanno il turbante e la barba. Non è così. Non è così. E come cristiani dovremmo dire che la conseguenza della resurrezione è la non violenza. Ogni tipo di violenza è sbagliata. Quindi dobbiamo stare dalla parte delle vittime, sempre. Dalla parte delle vittime occidentali come quelle orientali. Siamo un'unica famiglia. Se non riusciamo a capire questo, non ne usciremo mai da questo baratro dove ci siamo infilati. Se non ci si considera tutti un'unica famiglia, non ne usciremo mai. E le vittime saremo sempre noi, innocenti. Sempre noi, povera gente. Perché questa è la guerra tra i poveri. Tra i poveri continuano a morire gente civile, gente, bambini, donne, famiglie. E allora forse qualcosa bisognerebbe cambiare. Questo ce l'avevo a cuore, ma perché la resurrezione è questa. Pasqua o è la festa dei macigni rotolati o non è festa. O ci diamo una smossa su questo, ma vi prego almeno di fare questo. Forse non possiamo fare grandi cose, però forse anche di smetterla di dire alcune banalità e di alcune idiozie. Almeno che i cristiani comincino veramente a portare il Vangelo, l'annuncio della risurrezione. Portiamola a tutti, portiamola a tutti, perché io non ne posso più di sentire gruppi che si spacciano per cristiani inneggiare alla guerra, inneggiare a cacciare via gli immigrati, a cacciare via i barboni, i poveri. Noi non li potremmo vedere, io lo so, ma come cristiani è l'esatto contrario. Ogni volta che mi avete visto affamato, carcerato, immigrato, assetato, nudo, ammalato, e questo non lo sta inventando Don Francesco, questo lo dice il Vangelo. Allora se vuoi essere felice, persegui il Vangelo. Se puoi, puoi continuare a bivacchiare e a tenerti così a galla, campicchiando, hai un'altra scelta.